Podcast numero 124 per il giornale Il Mondo Nuovo, 7 dicembre 2024. Intelligenza artificiale e disinformazione. Le frontiere difficili della comunicazione pubblica in Europa. Lettera da Venezia con un post dictum di Daniele Comboni. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Due giorni passati a Venezia, in una bella sala accanto all'Accademia, con un centinaio di operatori da tutta Europa di comunicazione tendenzialmente istituzionale, in un senso ampio comunicazione pubblica, compresi i responsabili di questo settore nelle istituzioni europee ufficiali. È una rete in evidente transizione, no? Finora uno stop and go del processo di integrazione, ma anche uno stop and go di un rischioso ritorno al riconsolidamento delle divisioni nazionalistiche. Sapete la regola, commitment ambiguo, comunicazione bassa. Ora, la sala di Palazzo Franchetti, che ha ospitato la 38ª plenaria annuale del Club di Venezia, profila un'età intermedia, un'immagine complessivamente giovanile, ancora di più per quella componente non di rappresentanza nazionale, ma di advisor costituita da giovani professori e ricercatori universitari che lavorano sulla materia, in apparenza con vero entusiasmo. Non si ravvedono qui i segnali di divisione, di conflitto, di dualismo che ci sono, insomma, ai tavoli ufficiali del sistema intergovernativo europeo. A Bruxelles si deve decidere alla fine. Tutto purtroppo è fatto con immateriali bandiere nazionali davanti a ogni posto di lavoro e quindi europeisti e sovranisti, tanto per dire due grandi differenze che si esprimono, hanno spesso schieramenti opposti, ma poi anche se questo aspetto riguarda temi meno discussi e più sottesi, ci si divide in modo più mirato anche per altre cose, diciamo di sostanza. Chi ha grande debito pubblico, chi no. Chi ha dipendenza energetica, chi no. Chi investe sulla transizione ambientale e sulla transizione digitale, chi molto meno. Chi tende a gestire le migrazioni, chi esorcizza il problema speculando sulle paure, chi sotto sotto nel mondo sta dalla parte degli americani e chi si mantiene, non si sa se per nostalgie, per dipendenze, per convenienze, dalla parte dei russi, eccetera. Qui nel mondo della comunicazione, casomai in questi eventi, c'è per lo più attenzione al racconto fatto agli altri circa le proprie esperienze nazionali, ma si fatica a trovare veramente trame europee esplicite in questo momento, trame diciamo strategiche per l'Europa, che valgano in se stesse, salvo piacere appunto di svolgere un positivo e non tanto rischioso confronto di esperienze, di metodi, di contenuti prevalenti nei propri cantieri nazionali. È come se il cantiere europeo, quello del flusso di messaggi condivisi e di interesse comune, appaia in questi tempi, non dico chiuso, ma fermo per manutenzione. Però voglio dire che una notizia in controtendenza credo di averla percepita. Più che una notizia è una conferma, perché si comprende meglio che un cantiere comune ha continuato a lavorare, peraltro rinnovando management e obiettivi, ed è il cantiere che riguarda la ricerca, lo studio e la ricerca, soprattutto quella più condizionante, quella che riguarda la trasformazione tecnologica e comunicativa in atto. Poi tra poco farò l'esatta, dico tra virgolette, rivelazione. Gli argomenti che appaiono comuni nelle casistiche nazionali illustrate, che comunque è un passaggio interessante, qualcosa rivela sempre, sono, raggruppandole un po', tre aree. Chi fa cose, non tutti, ma appunto contro la manipolazione e la falsificazione dell'informazione circolante, tende a mostrarlo. La sensibilità è più alta nel nord dell'Europa e la guerra in Ucraina ha incentivato metodo e obiettivi. Una seconda area è quella della comunicazione di crisi, che è sempre attiva, racconta come si fa ad avere influenza e riscontri efficaci nel quadro delle emergenze, salute e catastrofi naturali in primo piano. E poi terza area, abbastanza comuni a tutti, sono le iniziative di come agire sui social per agganciare alla partecipazione democratica e diciamo anche al voto i giovani. Tutto ciò non è poca cosa, ovviamente. In un certo senso è come se le divisioni ideologiche che si sono formate, sintetizzo, integrazione versus protezionismo, non appassionino troppo questo tavolo informale, perché qui in fondo, e questa è una caratteristica storica di questo sodalizio, non ci si conta e non si vota. Così che parlando con alcuni esperti di questa manutenzione, per esempio i diplomatici, si capisce che lo sguardo è consapevole che la certezza di ruolo dell'Europa non si risolve solo con il pur necessario voto dato di recente per il Parlamento europeo e nemmeno con la faticosa composizione di alleanze e di organizzazioni di potere in Parlamento e in Commissione, peraltro necessarie e cose comunque a buoni conti, fondamentali che alla fine sono avvenute. Lo sguardo va piuttosto su come emergeranno, se emergeranno, figure di alta mediazione per le divisioni sostanziali che l'Europa non riesce più a nascondere. Insomma, l'Europa appare sinceramente orfana di figure che nel passato hanno interpretato la doppia esigenza di avere visione e capacità di mediazione. Questa cosa l'ho anche detta chiare lettere nell'introduzione dei lavori a Venezia. Serpeggia spesso un'idea, peraltro ovvia, che da quando è caduta la qualità del ceto politico, si registra la cosa diffusamente, paese per paese, essa si riverbera anche sulla piattaforma politica europea comune. È certo che negli anni non sono stati mandati sempre i migliori in assoluto. A volte è stato mandato chi faceva comodo togliere di mezzo, per esempio, per giochi interni. E comunque questa regola ha avuto anche le sue importanti deroghe. Ci sono state anche figure molto, molto rappresentative di qualità. Ma se si vanno a vedere gli indicatori di fiducia, reputazione, credibilità, partecipazione al voto, cioè l'insieme dei riscontri oggettivi dell'efficacia dell'azione politica e normativa dell'Europa e della sua comunicazione, e si vede che essi si sono nel frattempo allineati un po', quasi tutti sul modello della mela spaccata in due, su quasi tutto. Ed è questa la ragione principale che tiene in piedi lo status quo. Essere e non essere stanno lucrando sulla omeostasi. E in fondo molti pensano che sia meglio stare fermi che rischiare slavine. Chi è del mestiere sa che questo è il clima in fondo peggiore per immaginare un colpo d'ala che improvvisamente tenti quello slancio che può essere risolutore, ma che può anche radicalizzare tutti i dissensi. Vengo un momento alla, tra virgolette, rivelazione, che non è niente di nuovo nelle istituzioni europee, intendiamoci, ma siccome non si tratta di cose molto mediatizzate, o spesso mediatizzate, le devi cercare nelle pieghe di incontri come quest'ultimo per capirne l'esistenza. Grazie a giovani manager e professionisti e soprattutto grazie ai giovani ricercatori, in cui in generale la nozione di Europa rappresenta un valore. Il terreno appunto della ricerca in questo periodo viene arato con un certo vigore ed è per forza che sia così, perché studiare, analizzare, ma soprattutto capire vale metà delle decisioni da assumere. Questo lo si fa ad esempio costruendo, questo è un lavoro abituale delle università, sul lavoro di studio, sul lavoro di analisi, paper multinazionali condivisi organizzandone la circolazione. È una pratica che va fatta crescere molto di più, alzando il volume sugli esiti e quindi mettendo di più in circolo i risultati di analisi e sperimentazioni e in particolare dati. È parso chiaro, dati di realtà, non dati demoscopici, dati statistici. È parso chiaro che queste analisi sono in corso soprattutto nei laboratori delle istituzioni europee, in primis nella Commissione, quelli interni e quelli in affiancamento, istituti di ricerca e agenzie. L'atelier finale della sessione plenaria di fine anno del Club di Venezia è stata infatti dedicato a questa volée. Senza allarmismo, senza propagandismo, si vede che si ragiona soprattutto di intelligenza artificiale in questo momento, vedendone i rischi ma anche le opportunità trasformative. In fondo ChatGPT è operativa da 2 anni, da 2 soli anni, ma lo spartiacque risulta più profondo di quello che si mise in moto in modo dirompente nel 1995, l'anno di arrivo nel pianeta della rivoluzione internet. Ora, per entrare nel merito di alcune di queste ricerche, il mio amico e collega Daniele Comboni, che tiene, credo, unico caso in Italia, in Ulm, a Milano, un corso nelle magistrali di comunicazione pubblica in inglese, che è soprattutto destinato a studenti stranieri immatricolati, ha seguito con attenzione questo atelier e gli ho chiesto per questo di fare sintesi in pochi punti delle cose più interessanti che sono emerse. Tra l'altro si tratta di ricerca fatta dalle stesse istituzioni o promossa dalle stesse istituzioni europee, che non si preoccupa di mostrare segni di debolezza dell'Europa. Dunque, senza propaganda, ma con scopo di prevenzione e, nel caso, di riparazione. Ecco il vocale di Daniele Comboni.
Grazie Stefano. 4 punti. Primo, public diplomacy. La ricerca ha evidenziato come la percezione di influenza dell'Unione Europea in vari paesi, attraverso una ricerca condotta sia in Africa soprattutto, in America Latina e in Australasia, l'influenza, dicevo, dell'Unione Europea è bassa, intorno al 14%. Per contro, l'influenza della Cina percepita è al 48% e degli Stati Uniti al 46%. La Russia è più avanti rispetto all'Europa e la Francia è pari. 15%, 14-15%. Questo significa che l'Unione Europea ha bisogno di impostare una politica di public diplomacy anche verso i paesi esteri molto maggiore come incidenza. Secondo punto, ChatGPT, come è stato già accennato. ChatGPT è un salto, una forte discontinuità. Basti pensare che in solo 2 anni è già al 10° posto per i motori di ricerca o i siti internet in generale più consultati. E poi bisogna tenere presente che ChatGPT non è un'applicazione, non è più un'applicazione, è un'industria. Ci sono oltre un milione di sviluppatori di applicazioni su motore ChatGPT, 1,3 miliardi messaggi distribuiti giornalmente e 300 milioni di utenti unici alla settimana. Quindi è qualcosa di veramente nuovo, è una forte discontinuità che ovviamente va tenuta presente. Terzo punto, audience. rispetto all'intelligenza artificiale. In Inghilterra solo il 20% delle persone intervistate evidenziano di non ritenere che l'intelligenza artificiale possa superare mai quella umana, solo il 20%. Per contro il 40% ritengono che invece succederà questo in futuro e il 14-15% già lo pensano adesso, cioè che l'intelligenza artificiale abbia già superato quella umana. Questo va tenuto conto nel momento in cui si devono impostare strategie di comunicazione. Terzo punto, bias. Il bias è cioè la percezione distorta, si giocherà soprattutto sulla narrazione dei motori di ricerca. I motori di ricerca sono la frontiera attraverso la quale sarà sempre più difficile far emergere un'informazione, una narrazione veritiera. Ultimo punto, la competizione per assicurare una corretta narrazione non è più tra umani, ma sarà tra umani e le macchine. Basti pensare che, per esempio, alcune ricerche dimostrano come entro la fine del 2026 circa il 90% dei messaggi distribuiti sui social, cioè dei post distribuiti sui social, sarà automatica. Tutto questo ci pone davanti a una serie di sfide che vanno tenute in considerazione. Soltanto una corretta ricerca e un'analisi perfetta dei dati ci potrà consentire di strutturare strategie di comunicazione pubblica efficaci ed efficienti. Grazie.